Alleluia. Normalmente la prima e la terza lettura sono in sintonia. San Paolo, seconda lettura, va per conto suo. Questo sempre, tutta la liturgia domenicale. Oggi, se voi avete fatto attenzione, avete ascoltato il profeta Ezechiele, prima lettura, e Gesù nel Vangelo. Di che cosa trattano? Trattano della salvezza e della responsabilità personale. Se uno si vuol salvare, si salva. Se uno non si vuol salvare, non si salva. Scrive Sant'Agostino: colui che ti ha creato senza di te, non ti ha chiesto permesso, non si salverà senza di te. Quindi la salvezza dell'uomo è un frutto di questo coniugio, questa di due forze, la volontà di Dio di volerci salvare e insieme il nostro sì libero e responsabile. Ezechiele sta parlando ai suoi fratelli ebrei che sono stati deportati in Babilonia. Questi deportati si stanno lamentando e stanno dicendo: ah, noi stiamo scontando i peccati dei nostri padri. Noi ingiustamente siamo qui, i nostri genitori, i nostri avi, sono essi colpevoli. C'è una frase bellissima che è passata, ve la dico in latino e poi in italiano. Nostri, manduca verunt uva macerbam, et allegati dentes nostri allegati sunt. I nostri padri hanno mangiato l'uva acerba, colpevoli, e i nostri denti si sono allegati. E noi siamo i responsabili, quelli che scontiamo la pena, loro sono i colpevoli. Ezechiele dice: no, voi state sbagliando. Voi non siete deportati a motivo dei vostri padri. Dio non castiga i figli per le colpe dei padri e manco castiga i padri per le colpe dei figli. Ognuno ha la sua possibilità di salvarsi solo se le vuole. Solo se lo vuole. Quindi, amici miei, è vero che i genitori possono influenzare i figli, ma i figli sono sempre responsabili. Vedete, io, a me come tutti voi, capitano casi dolorosi, no? Di figli sbandati. È logico che i figli che non hanno una famiglia sono più facili lo sbando. Però sono come i drogati. Io non li compatisco, Io i drogati li conosco, tanti ne ho conosciuti, soprattutto con sora Elvira. Vanno aiutati, però non dimenticate, essi hanno ancora la volontà e la capacità di uscirne. Se non escono, è colpa loro. È vero che hanno maggiore difficoltà, ma oggi ci sono tanti sussidi, tante persone capaci di star vicino, di aiutarli ad uscire da questo tunnel infernale. Se non escono, è colpa loro. Quindi non, guardate, è facile attribuire le colpe sempre ai genitori, sempre. I miei genitori, quanti hanno conosciuto delle persone? Ognuno ha la capacità e la responsabilità di condurre una sua vita personale e di potersi salvare. Quindi non diamo tutte le colpe, chiaro, al passato. Noi siamo in grado di poter dire sì, lo voglio o non lo voglio. Gesù, nel Vangelo, dice la stessa cosa e si rivolge sempre agli ebrei e dice: voi ebrei, figli del mio popolo, vi sentite privilegiati dal Padre Eterno e quindi salvati per diritto. Ah, ma noi siamo i figli di Abramo. Gesù gli risponde: ma se io do un calcio a un sasso, troppi figli di Abramo posso farli uscire. Voi non vi salvate per diritto, perché siete figli di Abramo, vi salvate per le vostre responsabilità. Quindi vedete, attenzione, nel mondo ebraico di quei tempi il mondo si divideva in due: il popolo ebraico, il privilegiato, il prediletto, il salvato per diritto, secondo loro. Non è così. Poi c'erano tutti gli altri, chiamate le gentes, le genti, l'egoim, in senso dispregiativo. Negli anni 40, quando io giocavo a pallone, mi ricordo che negli anni 40, 70 anni fa, si giocava l'Inghilterra e tutto il resto d'Europa. Era la stessa mentalità. L'Inghilterra aveva il privilegio di essere la madre del calcio, tutti gli altri dovevano combattere contro di lei, erano disprezzati, ed erano lotte terribili fra gli europei e gli inglesi. Poi i tempi sono cambiati, eccetera, eccetera. Quindi Gesù manda farsi benedire questa mentalità. Non basta essere figli di Abramo, non serve appellarsi ai privilegi del passato. La salvezza è una cosa personale che si decide nell'atteggiamento che si assume davanti a Dio e davanti all'annuncio di Cristo. Questo ricordiamo bene. Se io mi voglio salvare, mi salvo. Se non mi voglio salvare, non mi salvo. Quindi la nostra salvezza, cari amici che mi ascoltate, dipende da noi. Domenica vi ho raccontato il mio collega che è l'inferno. Non si è salvato perché la Padre Speranza ci ha raccontato che nell'ultimo momento, quando ha sbattuto contro il guardrail e è stato carambolato da tutte le macchine che passavano, il Signore, così Gesù l'ha detto, lo ha illuminato in un modo così potentissimo, quasi da mozzargli il fiato. 99% di grazia di Dio, l'1% lasciato alla sua libera volontà. Lui in quell'1% ha detto: non ti voglio servire, è morto così ed è all'inferno. Vedete, il Signore ha fatto tutto per poterlo salvare, non ci è riuscito. Guardate amici, la libertà è un grande dono, è un grande dono. Dante Alighieri quante volte canta della libertà: lo maggior don che Dio fesse creando fu dell'uomo la libertade. Libertà vo cercando che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta. C'è una pagina stupenda di Turoldo, quando, spiegando la prima giornata del mondo nell'Eden, la ribellione dell'uomo a Dio, dice Turoldo: in quel momento Dio, quando l'uomo si è ribellato e gli ha detto non ti voglio servire, disobbedendo, Dio in quel momento ha tremato, e con lui ha tremato tutto l'universo. Perché? Sentite perché? Perché se l'uomo si fosse dannato era anche il suo fallimento. Ditemi genitori, quando voi con tutto il vostro amore e la vostra capacità educate figli, e i figli se ne vanno per conto loro, che dite? Abbiamo fallito. Fallito. Il Padre Eterno la stessa cosa avrebbe detto: ho fallito creando sta creatura così grande che mi si ribella, affidando la sua libertà, tutta la sua capacità, tutto quello che io ho dato è nella sua mente, nel suo cuore, e ribellandosi mi ha fatto tremare, quasi mi ha fatto dire sono un fallito. Dio non è un fallito. Ditemi, ma voi che mi ascoltate, avreste preferito essere dei bucciottini da circo tirati su con gli spaghi o persone libere? Ditemelo. Voi volevate essere non delle persone, ma degli automatici che Dio manovrava secondo il suo nutum e starnutum, oppure siete contenti di essere persone libere, responsabili e coscienti? Io sto per la libertà, anche se la libertà è terrificante, è terrificante. Sentite amici che cosa scrive un grande del passato, si chiama Charles Péguy. Dice Charles Péguy, dà la parola al Signore e dice: se non si trattasse che di dar prova del mio potere, affida al Signore queste parole: il mio potere è ben noto, tutti lo sanno, io sono onnipotente, ma nella mia creazione animata, dice Dio, ho voluto di meglio, ho voluto questa libertà, ho creato questa libertà. La libertà di questa creatura è il più bel riflesso che vi sia nel mondo della libertà del Creatore. Che cosa sarebbe una salvezza che non fosse libera? Quando si sa cosa significa essere amato, bello, da uomini liberi, tanti schiavi prosternati non dicono nulla. Essere amato liberamente non ha peso, non ha prezzo, dice il Signore, è certamente la mia più grande invenzione. Certo, amici, il Padre Eterno ha fatto una grossa scommessa, dandoci la libertà. Ci ha dato il potere di distruggere il mondo, cosa che stiamo facendo. Il Dio ci ha dato il potere di distruggere le famiglie, cosa che stiamo facendo. Dio ci ha dato il potere con la libertà di distruggere l'amore, e questo lo stiamo facendo. Dio ci ha dato il potere di distruggere ammazzando i figli, e questo lo stiamo facendo. Ma tutto questo è un'accusa che facciamo a Dio, che ci ha reso liberi, o non un'accusa contro noi stessi, che non sappiamo usare della nostra libertà? Amici, a noi la scelta, a noi la scelta. Vedete, con questo Covid, bravi che siete numerosi oggi, abbiamo fatto il pieno, vero, grosso modo. Quanta gente non verrà più alla messa? Ma non perché ha paura, perché non crede. Liberi, liberi. Quanta gente bestemmia al Padre Eterno l'umbro toscano? Gli umbri sono più benevoli, sono più abitudinari, ma i toscani sono scientifici quando bestemmiano. Ma ditemi, ma Dio ci ha dato la libertà di sputargli addosso, di prenderlo a pugnalate. Questa è la libertà che Dio ci ha dato. E lo vogliamo anche contestare, questo dono che ci ha dato? È Lui il colpevole della libertà, o noi siamo colpevoli che non sappiamo usarla? Certo, amici, è un'arma terroristica in mano, Noi possiamo usarla per il bene, ed ecco i santi. Possiamo usarla per il male, ed ecco i dannati. Non si scappa. Amici, questa è la nostra strada. Se vogliamo essere santi, lo possiamo. Se vogliamo essere dannati, lo possiamo. Nell'uno e nel caso dipende da noi. Amici, ascoltate una pagina sublime. Io ogni tanto vado alle radici della mia cultura, vado a riscoprire quegli uomini grandi che io ho incontrato negli anni 40, negli anni 50. E ogni tanto mi domando, ma quanto sono vecchio? Mamma mia, 50 anni, 60 anni. Una signora di voi che ha voluto questi scritti delle due domeniche precedenti, li ho fotocopiati, è andata su internet, gli hanno risposto, queste cose non si trovano più, questi gioielli, queste perle, non esistono più. Io ce l'ho, vedete, in carta proprio tipo tempo di guerra, carta straccia proprio, era i tempi brutti in cui si stampava come si poteva, no? Sentite che roba, delle riflessioni di quel signore che io ho sentito in piazza 4 novembre, nel 1947, quando tutta la piazza 4 novembre, tutto il corso Vannucci, fino alla Rosetta, fino al Brufani laggiù, era tutto stracolmo, piazza Matteotti, era stracolmo di gente. Si facevano le missioni della Procivitate Cristiana. Sentite che roba. La fede senza le opere non vale. Non chi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli. Ma chi fa, dice Gesù, la volontà del Padre mio, banda le chiacchiere e forza ai fatti. La fede è una lanterna che ti fa luce nella notte perché tu possa trovare la via di casa, ma se non cammini a casa non ci arrivi. La salvezza è il risultato di due forze componenti, l'azione di Dio e l'azione umana, la grazia del Signore e la nostra volontà. La fede di Dio ti è impossibile, la legge di Dio ti è impossibile senza la fede, ma la fede senza la legge è dannazione. Se tu credi in Cristo, allora, ma perché non vivi secondo il Vangelo? E se non ci credi, ma perché ti chiami cristiano? Chiaro? O cambia vita, o cambia nome. Se è vero il primo, sei un incoerente. Se ci credi e non vivi il Vangelo, sei incoerente. Se è vero il secondo, non ci credi, sei un falso. E se vorrai rimanere incoerente, arriverai fino all'angoscia e alla follia, perché nel tuo cuore si scatenerà una lotta continua e l'una ti avvelenerà le gioie dell'altra. Non sarai più uno, ma sarai sdoppiato in due. se poi vorrà eliminare il dissidio, uno dei due contendenti in te dovrà adattarsi, attenti a questo, o la condotta di fede o la fede alla condotta, perché bisogna vivere come si pensa. Riflettete, io devo vivere secondo il mio credo, secondo i miei pensieri, secondo le mie leggi, o tardi penserai come sei vissuto. Ve lo ripeto, o vivrai secondo i tuoi pensieri giusti, o presto o tardi tu penserai secondo la tua vita. Dice Pascal, la ragione tace quando la passione urla. Amici, ditelo a me, ho conosciuto 10.000 ragazzi a scuola. 10.000, capito? In 30 anni. E questi ragazzi li ricordo quasi tutti, Tutti. Quelli che ho avuto per 3 anni, c'erano davanti a me schedati. Ricordo il banco di scuola, gli amici vicino. Io facevo allora anche il grafologo e mi servivo di questa scienza per poterli capire in profondità. E quando mi avvicinavo ai banchi, leggendo la grafia, li fulminavo. E ogni tanto buttavo là una frasina da incuriosirli, mi prendevano sotto braccio e dicevo, professore, ma lei come ha fatto a capire? E lì cominciava un colloquio. Quante volte ho confessato nei corridoi del liceo classico? Quante volte ho confessato a questi ragazzi che si confidavano, si aprivano a me? Quante volte, amici miei? Per dire, vedete, come questi ragazzi illuminati scoprivano una verità. Ve lo ricordo, ma quanti ne ho visti che si professano atei, non perché ci credano, ma perché fa loro comodo che Dio non esistesse, perché se Dio esistesse rimproverebbe la loro condotta. Allora si pensa come si vive, specialmente nell'adolescenza si vorrebbe che Dio non ci fosse, perché purtroppo gli istinti primordiali alle volte sopraffanno la libera volontà, il senso del dovere, ma il senso del piacere prevale su tutto. E si diventa acci, non credo. E perché non crede, cocco? Non perché tu conosca, ma perché non ti fa comodo. Se Dio esistesse sarebbe un guaio. Diciamo che Dio non esiste e così me la passo. Amici, per molti, vedete, la religione diventa come un mantello che copre tutto. Ma attenzione, Dio non guarda alle apparenze. Dio guarda i segreti del cuore. Il giudizio Dio lo farà su quello che siamo, non su quello che mostriamo. Cristiano, ed ecco la pagina sublime, sentite che bellezza. Cristiano non è chi parla da buon cristiano e vive da pagano. Cristiano non chi fa le offerte per gli altari e non paga la giustizia con la giustizia agli operai. Cristiano non è chi mormora rosari davanti ai santi e sgrana maldicenze dietro le spalle. Cristiano non è chi accende le candele in chiesa e poi spegne il sorriso sulle labbra delle persone. Cristiano non è chi si nutre del pane di vita con l'Eucaristia e poi compie l'aborto. Cristiano non chi conserva le immagini sacre fra il denaro strappato alla fame e al bisogno. Cristiano non è chi si dichiara ammiratore di Cristo e disprezza e perseguita i suoi rappresentanti. Il cristianesimo bisogna viverlo, non è un abito da società. Un minutino. Distinguete sempre fra fede e ragione. Io posso essere molto religioso e senza fede. Esempio, come abbiamo detto, non è religioso chi viene alla messa, ce l'han ci vengo, no. I veri cristiani vanno alla messa, vanno e la vivono la messa, e la vivono a casa, per la strada e nel lavoro. Cristiano non è colui che, religione viene dal latino, religare, compiere tante opere che mi legano a Dio, rosari, fiori, novene, il culto dei morti, il cereone, tutte queste sono belle cose, ma questo non ci abilita ad essere fedeli, ci abita ad essere religiosi. La fede è un'altra cosa, La fede è rivestitevi, dice San Paolo, degli stessi pensieri e dei sentimenti del Cristo. Allora siete, Paolo diceva, per me vivere è Cristo, tutto il resto è una perdita. Ecco chi è cristiano, chi vive nella sua vita i pensieri e i sentimenti del Signore. Il cristianesimo non è un abito da società da sfoggiare, non è una decorazione che si tira fuori come i ricordi di famiglia nelle grandi occasioni. Prima ancora di essere un titolo di onore, esso è un titolo di grande responsabilità. Buona domenica. Ora preghiamo che Dio ci liberi dal Covid. Amici, la gente non capisce. La gente non capisce. Amici, ricordate che se arriva la seconda ondata si morirà di Covid e di fame. Sentito? In Germania, in Francia, in Spagna, dappertutto, non parliamo dei paesi asiatici. Avete sentito che succede? La gente la prende per scherzo. A noi, se ci prende, ci fulmina. E arrivederci Roma. Ma i giovani, se vengono colpiti, dice, ma i positivi non sono malati. D'accordo, ma attenzione che lascia il segno, eh? Cosa ne sai tu domani, invecchiandoti, cosa ha prodotto questo virus? La gente scherza. Sapete cosa è successo questi giorni nelle scuole perugine, no? L'avete sentito? Quante sezioni hanno chiuso? I ragazzi non è che si contagiano a scuola, si contagiano fuori e a scuola portano il contagio. Amici, no, io veramente sarei disperato se nei nostri ambienti veramente ci morisse qualche bambino. Noi siamo rigidi, noi siamo rigorosi perché vi vogliamo bene, perché vi rispettiamo, perché vogliamo che stiate bene. Non ci chiamate terroristi. Io non sono un terrorista, sono un amante delle vostre famiglie e dei vostri bambini. Ma credetemi, mi si spezza il cuore adesso ricominciare il catechismo. E saremo severi, perché i bambini devono stare al loro posto, non devono scherzare, perché con questo virus nel mondo non si scherza. Signore, Tu hai salvato il mondo. Tu sei la nostra speranza, che non delude mai. Abbi pietà di noi e liberaci da ogni male. Ti preghiamo di vincere il flagello di questo virus che va seminando distruzione e morte. Guarisci i malati, preserva i sani, sostieni chi opera con fatica in prima linea per la salute di tutti. Mostraci, Signore, il tuo volto di misericordia. Salvaci nel tuo grande amore. Te lo chiediamo per l'intercessione di Maria, madre tua e madre nostra, che con fedeltà ci accompagna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.